dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Siamo in chiusura di un normale lunedì nel quale internet ha scoperto di poter esistere anche senza Google. Addio, cosa succede? Però ciò nonostante, la notizia digitale continua ad arrivare nelle case digitaliani, sempre presente e forte come tutti i lunedì sera. Dallo studio distribuito di Milano Centro, Francesco Facconi.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Amici, buonasera. Ciao,
buonasera
a tutti.
Come buonasera, state? Buonasera, buonasera.
Volevo farvi notare una cosa però, che nella sigla ci sono gli unici i nomi delle uniche persone che mancano stasera. Sono stati annunciati Franco Solerio e Massimo De Santo, che voi li vedete? No, io non li vedo.
Una delle più grandi ingiustizie degli ultimi vent'anni questa cosa.
A noi hanno detto che è stato perso il nastro originale, sai, la bobina analogica nel quale è stata incisa
dalla
London Symphony Orchestra.
Sì, certo.
La sigla originale, insomma, quindi insomma, ci sono pare questi problemi, quindi dobbiamo... Vabbè, siamo in cinque di fatto, due virtuali nella sigla e tre
esatto.
Online oggi. Ciao Michele, ciao
in
Giulio.
Memoria.
Ciao, ciao.
Giulio,
ciao,
che è la prima volta che vieni in onda con il nuovo Mac. Questa è...
E tutto sembra, non voglio dirlo, ma tutto sembra tenere e quindi anche una buona prima finora, dai.
E quello sei soddisfatto del tuo acquisto?
Guarda, finora sì, ho avuto una brutta esperienza con il NAS, che volevo fare parallelamente anche una roba carina con il NAS. Ho preso un Synology che invece ha fatto un casino che non ve lo voglio dire. Quindi...
Hai briccato pure quello?
Posso fare una parentesi? Posso fare una parentesi? Senti, una parentesi sul Synology. Allora, uno si compra il Synology per fare il backup delle robe che tiene lì, e bene, d'accordo. Poi però c'è tutto quell'altro mondo di gente che si compra il Synology magari per vedersi le foto, per farsi il cloud personale, per uscire da Google Foto, e tra quelli c'ero io. Mm-hmm. Bene, tu compri il Synology, compra il processore quad core, almeno un giga di RAM, due dischi, 4 tera, compra Gino, compra Pino, fai tutto. Poi ci carichi il primo, un 30 giga di foto, una
sì,
roba proprio...
Basta.
E lui che fa? Si pianta perché deve cominciare a fare le thumbnail.
Mm-hmm. Giusto.
Il problema è che non è che lo mette come processo, diciamo, priorità low, proprio low importante. No, diventa non ci puoi più accedere. Ma dopo 6 giorni, che io praticamente sentivo il disco
calma,
lavorare dalla macchina, cioè aveva fatto, ero riuscito, poi allora accedi via SSH, prova a vedere, perché non c'è il progress delle immagini, quindi
certo,
vai a prendere il demone, apri il demone, trova il progress con il log, aveva fatto 100 thumbnail
facile
su 20.000 foto dopo 6 giorni, ho detto allora forse questa esperienza al NAS non è per me, e quindi diciamo anche lì invece ho avuto qualcosa da ridire.
E quindi l'hai cassato?
L'ho cassato, ho restituito un bel hard disk a 3,5 col cavetto, USB-C e tanti saluti.
Drag and drop.
E hai rimesso le foto su Google Foto, che mi sembra che oggi sarebbe stata la cosa migliore,
guarda,
da fare, no?
penso di migrare su Amazon, però adesso ci ragiono.
Esatto, però dicevamo Google Foto perché? Perché oggi Google è andato a gambe all'aria, perlomeno per una buona oretta.
Allora, nel momento topico in cui stavo facendo una call, che proprio stavo alle cifre, è andato tutto a gamba all'aria.
Alla fatturazione.
Ho detto, bello, ma c'è
grazie,
un problema.
No, invece la mia esperienza è stata la pausa pranzo, perché è stato attorno all'1 e niente, spesso accendo YouTube in pausa pranzo, ma non oggi. Oggi no, non si poteva.
Perché è crollato il sistema di login, fondamentalmente, pare che siano le ultime notizie, quindi l'autenticazione, infatti i servizi come il motore di ricerca andavano benissimo lo stesso, YouTube in anonimo funzionava, tutto quello che invece richiedeva un login, come le chat, le videoconferenze, la didattica a distanza,
Sì, certo.
Che a mezzogiorno,
diciamo, sicuramente una delle cose più evidenti, anche perché il down è durato circa 90 minuti, una delle cose più evidenti che hanno comunque avuto più risonanza è che il blocco è stato trasversale su tutti i servizi che in qualche modo richiedevano l'accesso, quindi erano completamente bloccati tutti quelli che in qualche modo avevano un accesso, qualcuno riusciva ad accedere su YouTube senza, passando in anonimo, però gli impatti di un servizio come Google ovviamente sono molto vasti e il tema della didattica a distanza probabilmente è stato uno di quelli più colpiti, anche se poi anche tutto il backbone di Gmail è rimasto bloccato così.
Gmail per chi lavora comunque è qualcosa di...
Sì. Non si è capita in realtà, sembra un dato... Dicevi Michele, scusa.
No, non volevo mettere fretta a Franza, però dicono che dallo stream audio non ti si sente.
Non mi si sente.
Okay. Esatto. Però... Basta, Giulio, vai.
Bene.
No, dicevo sembra uscito un tweet qualche ora fa di Google Cloud, che hanno riconosciuto chiaramente il problema e hanno detto, lo hanno imputato ad un errore di quota usage di dischi, chiaramente di spazio, cosa che
perché avevano preso lo stesso NAS
e finito l'hard disk. ma magari ha iniziato a creare le thumbnail.
Sì, diciamo le thumbnail di Google potrebbe essere un buon titolo.
Vai.
Prego, Franz.
No, niente, quindi insomma è stato un pomeriggio di poco Google e abbiamo imparato comunque quante cose, esatto, dipendono veramente da questi servizi. Però vabbè, insomma, si sopravvive lo stesso, come dicevamo prima a inizio puntata, no?
Sì, dai, calato il PIL del mondo per un'ora, poi siamo tornati tutti...
Una normale giornata del 2020, insomma.
Esatto. Cosa mancava per chiudere il 2020? Se non...
Nel frattempo è ruttato l'Etna, ma sì, ma vabbè.
Sì. Nel frattempo a Disney World hanno prima iniziato ad aggiungere le mascherine sulle facce delle persone in digitale e poi hanno smesso di farlo. Perché?
Meraviglioso.
Chi di voi? Michele, raccontami. Che è successo?
Allora, in pratica, articolo di qualche giorno fa, anzi, era partito tutto da un gruppo Facebook che si chiama tipo Disney World Junkie, in cui si sono accorti. Allora, per andare a Disney World oggi, tu non hai l'obbligo di mettere la mascherina.
Mi pare giusto, è un luogo abbastanza tranquillo e isolato, quindi...
Esatto, forse ce l'hai, no, cioè non so se è un obbligo o un consiglio, ecco, però il punto è che quando vai su una giostra, su una Big Thunder Mountain di turno, alla fine sai che ti fanno la fotografia, ecco, e apparentemente c'erano delle persone che si toglievano la mascherina probabilmente durante la corsa e quindi la foto finale veniva... ovviamente senza mascherina. Allora Disney aveva messo una regola che non era possibile vendere la foto finale alle persone che non avevano la mascherina, probabilmente appunto per incentivare le persone comunque a tenerla durante tutta la corsa. E quindi cosa si sono inventati per continuare a fatturare anche a quelli che
il problema è che tu andavi a fare la corsa, insieme a te veniva Giulio che non conosci e se non si metteva la mascherina e neanche tu potevi comprarti la foto, ricordo.
Esatto, e quindi cosa hanno fatto? Cioè, alla fine probabilmente c'era l'omino che gestiva le foto che ce l'appiccicava digitalmente, quindi si sono queste foto di sample delle persone con questa mascherina attaccata alla bene e meglio, non si può dire neanche con Photoshop perché non credo fosse Photoshop, e niente, poi è passata credo una giornata e alla fine Disney ha ritrattato la policy e quindi adesso anche se sei lì senza la mascherina non ti viene aggiunta. Niente, sintomo dei tempi direi, non credo che c'è molto da aggiungere, a parte che non sapevo che fossero di nuovo aperti i parchi.
E li hanno aperti per un certo periodo di tempo, anche quelli adesso poi più piccoli di una certa dimensione, quelli più grandi li richiudono, insomma, non deve essere chiaramente un periodo facilissimo anche per gli addetti.
Mandato a casa data di quella gente.
Sì.
Mentre invece sembra essere un periodo felice per la produzione cinematografica, nel senso che sempre la Disney ha annunciato... Ammazzi di 10, oserei dire. Nel senso, 10 film, 10 show di Star Wars, 10 Marvel, una manciata di Pixar, eccetera, eccetera. Cioè,
Ha senso sfruttare così tanto Star Wars, ma identificarsi così tanto?
A me è venuto un brivido. A me, a leggere 10 nuovi show nei prossimi tempi di Star Wars, cioè, mi è venuto un brivido perché no. il vero Star Wars, i primi tre film, sono qualcosa di iconico, no? Già la seconda trilogia, il prequel, eccetera, è bella, è piaciuta, ma secondo me è abbastanza dimenticata. Quella nuova chiaramente ha riportato, sappiamo l'effetto di J.J. Abrams, il reboot, ha riportato un po' di cose, persone alla saga, grande successo di Mandalorian, però è sempre pericoloso un qualcosa di così mistico, mitico, epico, aggiungerci...
Esatto. No, ma poi la riflessione è che comunque non sei su Star Wars Plus, sei su Disney Plus, quindi comunque dover... È vero
però
che
su Disney Plus
piani,
c'è...
fino al 2023.
Su Disney Plus c'è Mammo perso l'aereo, The Mandalorian e Topolino.
Sì,
per cui
quello è.
Senso,
sì.
Allora, la ragione fondamentale ovviamente è giustificare un increase di prezzo che hanno già annunciato di $1, se non sbaglio, a marzo dell'anno prossimo e che probabilmente sarà qualcosa di ciclico come sta succedendo in realtà già su Netflix.
Però lanciano IP. Cioè... per giustificare quel prezzo, alla fine Netflix quante robe nuove ti lancia? È vero che Netflix non è raggiungibile, però non è che ha fatto 100 stagioni di Stranger Things, dalla storia, il prequel, il reboot, la roba, cioè,
devi
non lo so, non mi ha convinto, non
anzi
mi ha
convinto. Qua stiamo parlando di spin-off degli spin-off, perché parliamo di due spin-off, non uno, di Mandalorian, cioè,
di due spin-off di Mandalorian, se non ricordo.
Esatto, Ahsoka e Rangers of
perché
the New Republic. E poi no, ci sarà lo
signora
spin-off
faccio,
dello spin-off di Mandalorian, che a sua volta è uno spin-off della prima trilogia. Insomma, quindi è...
Sì, no, anche allora... perché poi ti perdi, per un fan normale, ti perdi. Io Mandalorian, ad esempio, ancora non sono riuscito a vederlo, però all'interno della linea temporale classica comincio a fare anche un po' fatica, crei confusione, non lo so, mi sembra una scelta...
Giulio, questa è la via.
Ha ragione.
Way, esatto. E no, allora, poi dal punto di vista, allora il punto è quando è facile tirar fuori uno show come quello di Mandalorian e tirarlo fuori bello, perché la seconda stagione è forse ancora più bella della prima, per quanto in realtà sia come dire un lungo film, in realtà non è che c'è una netta distinzione tra la prima e la seconda stagione.
Anche se poi un commento su Mandalorian dopo, ma...
va bene. E però quando moltiplichi per 10 questo sforzo, ecco, il rischio che escano delle cagate abnormi si decuplica letteralmente.
Sì, sì, sì.
Io Mandalorian
per Marvel è più o meno la stessa cosa.
Però sai, su Marvel comunque hai molte più sfaccettature, effettivamente c'è una storia comunque legata a molti più filoni, anche lì non sono molto d'accordo, però un minimo riesco a capirlo di più.
È vero, c'è un po' più di varietà, anche sì, come dire, personaggi già amati.
Esatto.
Per quanto quando vai a scavare con Falcon o Winter Soldier, comunque vai un po' a scavare nei personaggi di secondo livello. Però sulla Marvel, soprattutto nel periodo recente, devo dire che dal punto di vista cinematografico ce ne sono stati, come dire, passi falsi meno che Star Wars.
Meno gravi.
Hai sbagliato una trilogia di film, non credo che Marvel abbia... Cioè sì...
Appunto qui lanci trilogie di trilogie, no? Così che almeno qualcosa non sbagli.
Esatto.
Può anche essere questo.
Spari nel mucchio.
No, secondo me Mandalorian...
5, ragazzi.
Dicevo, Mandalorian, secondo me... è stato scritto da un disegnatore di videogame, perché è il classico meccanismo delle quest dei videogame anni 90, cioè lui che arriva deve trovare questo, non voglio spoilerare, per farlo devi prima uccidere il dragone, per uccidere il dragone devi prima trovare la gemma d'oro,
sì,
per
sì,
uccidere
tutto
devi trovare prima. Ogni volta c'è...
Io ancora non l'ho visto, però ho letto, questo gli dà ragione al mercato, che Mandalorian, se non sbaglio, è stata una delle serie più viste negli Stati Uniti.
Beh, sì,
quindi effettivamente da quel punto di vista chapeau. Però,
comunque eredita tutta la mitologia di Guerre Stellari o Star Wars.
Poi ci sono nella seconda stagione, c'è qualche tie-in con la mitologia degli altri titoli, senza fare spoiler. No, allora lì vabbè, John Favreau comunque
è
un grande e non è, se non sbaglio, non era stato coinvolto per la trilogia, quindi comunque dietro c'erano persone diverse,
certo.
Però se ci pensate, alla fine Mandalorian è un western,
sì.
Poi sì, è vero tutto il discorso delle quest, però alla fine è letteralmente un western adattato nella mitologia di Star Wars, quindi.
Invece sono curioso della Marvel che fa uscire questo film I Am Groot. Voglio sapere come saranno i dialoghi.
No, credo che sia, sì, credo che sia una miniserie a cartoni animati, qualcosa del genere. No, poi per chiudere il discorso Disney, e questo secondo me è un annuncio importante che va nella direzione di diversificare un po' l'offerta, praticamente tra le varie miliardi di properties che Topolino ha lì abbandonato, e qui penso agli episodi di South Park dove prendo per il culo Topolino, c'è Hulu, che è una delle piattaforme che in Italia non è mai arrivata, che ha sempre avuto un'offerta, almeno io l'ho sempre percepita, più stretta rispetto a Netflix o Amazon Prime, ma che ha avuto qualità, anche sì, qualità, delle comunque, serie di qualità, tipo sicuramente The Handmaid's Tale, che poi è arrivata
ABC,
in Italia.
ABC, c'è tutta una serie di offerte, sì, di canali televisivi mainstream che riproponevano di fatto in formato streaming canali americani, che però hanno fatto serie di successo, quindi sicuramente un contenitore molto
serie esclusivi. C'era forse anche Killing Eve, se non ricordo male, potrei sbagliarmi. E alcune che sono arrivate in Italia tramite altri canali, appunto Handmaid's Tale su Team Vision. E, ad esempio, adesso hanno lanciato il remake degli Animaniacs, che è splendido. Wow. Il trailer più bello del 2020. E speriamo che arrivi a giugno. Comunque, il punto è che poi a giugno Disney Plus integrerà, come sai, come c'è National Geographic, ma il mondo Marvel, il mondo, sì, Star Wars, entrerà un nuovo sottocanale di Disney Plus, che non si chiamerà Hulu ma Star. Uh-huh. E ci saranno tutti questi contenuti, Atlanta con Donald Glover.
Non ho capito se entra nello stesso abbonamento o è un qualcosa di extra. Questo non è chiarissimo.
No, io ho capito che rientra nello stesso abbonamento ed è uno dei motivi per cui ti giustificano l'eurino in più da pagare.
Vediamo
però.
Staremo
un po' a casa anche l'anno prossimo, mi sa.
Sì, diciamo non c'è. Non abbiamo urgenza di uscire, effettivamente.
Esatto. Staremo un po' a casa a aspettare con trepidante attesa le telefonate che ci faranno i call center per informarci di immancabili offerte, giusto? Perché mi sa che anche per tutto l'anno prossimo il registro dell'opposizione di nuovo doveva arrivare adesso, giusto?
Doveva arrivare il primo di dicembre, ne avevamo parlato, sì, qualche settimana fa. Doveva arrivare il primo di dicembre, era stato annunciato a inizio 2019,
verso febbraio-marzo, che sarebbe, esatto,
che sarebbe arrivato poi a dicembre.
Poi effettivamente prima era stato annunciato che l'avrebbero fatto, poi la data era andata a dicembre e adesso spostiamo ancora più
in
avanti.
E quindi adesso si parla di primavera-estate del 2021, danno almeno più o meno la colpa al Covid, perché pare che non sia pronto l'infrastruttura tecnica, però dal punto di vista del funzionamento sembra interessante, perché il giorno dell'introduzione è praticamente come se venissero resettati tutti i consensi che possiamo aver dato in passato.
Non solo nel momento dell'introduzione del nuovo registro, ma in qualsiasi momento noi andremo a registrarci al registro. Uh-huh. Le modifiche importanti sono: adesso devi essere sull'elenco e devi inserirti nel registro. In più, se hai dato un consenso a qualcuno, dimostra che è il tuo consenso, può comunque chiamarti. Invece la modifica è: se non sei sull'elenco, evidentemente non vuoi essere trovato e disturbato, quindi già sei automaticamente dentro il registro delle opposizioni. In più, se anche avevi dato un consenso, diciamo per sbaglio, inserendoti nuovamente da 15 giorni dopo l'inserimento, sei finalmente fuori. Poi bisognerà vedere come verrà rispettato, eccetera. Però tutto il problema di quando ti chiamano e dicono e chiedi dove hai avuto il mio numero, l'ha inserito in un modulo, quale? E tipicamente non ti sanno rispondere. Adesso non c'è neanche più questa cosa, perché uno basta che dimostri. Adesso, quando ci sarà, esatto, quando ci sarà questo,
certo.
E ti potranno contattare solo appunto aziende che hanno attivo un contratto commerciale, quindi se hai Team come operatore, Team ti può chiamare e ti potrà chiamare nei 30 giorni successivi alla cessazione di questo contratto commerciale. Quindi
io c'ho ancora il mio vecchio operatore che mi chiama a distanza di 2 anni, gli manco tantissimo.
Dove sei, Francesco?
Sì, c'è da dire che il telemarketing resta nelle voci di budget di grandi aziende, sicuramente le telco su questo sono le principali, ancora una voce di investimento importante, perché per quanto ovviamente abbia un 90% rotti di reclami o comunque fastidio, c'è comunque una fetta su quei numeri abbastanza importante che invece acquista servizi, considerando anche una fascia d'età medio-alta in Italia, dove ovviamente la percezione è molto diversa rispetto a quella che potrebbe essere ad esempio la nostra, da quel punto di vista c'è ancora molta, molta attenzione. Sono curioso di capire anche rispetto non soltanto al telemarketing di proposta, cioè quindi quello che ti chiama per venderti una roba che tu non hai chiesto, ma il telemarketing che parte da una lead, diciamo da una generazione di contatto fatta online, ovviamente poi quel dato in termini di consenso, distribuzione, possibilità di recall, eccetera, eccetera, come verrà gestito? Non ho letto nulla a riguardo, probabilmente qualcosa già c'è, ma nel momento in cui io contatto un reseller per farmi proporre un'offerta, questo reseller magari mi richiama, io non ci sono, entro quanto tempo può continuare a chiamarmi? Il contatto poi deve rimanere nel reseller, va all'azienda, eccetera, eccetera, cioè, perché lì diventa un consenso implicito, vai a capire. Ci saranno anche sfaccettature di questo tipo e sarà interessante da approfondire.
Sì, come GDPR sono cose che poi si, come dire, quello che poi succede nella realtà si creano,
esatto,
nel,
esatto,
divenire.
Esatto.
Di fatto, il motivo per cui ancora non è andato online, diciamo, questo nuovo registro è anche per appunto la difficoltà di questi, tutti questi casi storti che sono stati gestiti,
sì,
quindi
sì,
insomma devono ancora essere regolamentati tutti. Quindi, dando avanti tantissime notizie, beh, avevamo parlato già settimana scorsa di Google che ha diciamo licenziato, si è licenziata la dottoressa Gebru.
È stata accompagnata alla porta.
È stato suggerito di prendere un altro posto. E ci sono un po' di aggiornamenti, diciamo, che il
sì, il più
CEO...
importante è Pichai che... Allora, che ha scritto una lettera. Allora, ovviamente lo diciamo settimana scorsa, il caso è stato abbastanza importante ed è stato comunque sentito in maniera estremamente forte all'interno di Google stessa, che comunque aveva già una base dipendenti che si era mossa in passato con i vari walkout. E niente, Pichai ha scritto, credo, una lettera, una mail, in cui si è detto molto dispiaciuto che questa persona avesse abbandonato Google non proprio col sorriso stampato sulla bocca, e che Google avrebbe dovuto imparare dai motivi per cui questa persona era arrivata a questa decisione, compreso il famoso processo di review dei paper di cui avevamo parlato settimana scorsa. Quindi è un I'm sorry but I'm not really sorry. Scritto sì, un po' piarresco, però il succo è un po' quello.
Sì, effettivamente sulla lettera è ovviamente gestita dalle relazioni esterne, c'è da capire quanta visibilità interna questo processo avrà nel corso delle prossime settimane, quanto smuoverà alcuni equilibri. C'è da capire molto un passaggio realmente formale successivo a questa lettera. È chiaro che nel momento in cui fai un addressing pubblico, quindi comunque dai una dimostrazione di importanza, di dover in qualche modo prendere coscienza del fatto, poi mediamente sei talmente tanto sotto l'occhio del ciclone da mille punti di vista, un qualche seguito glielo dovrei dare. Vediamo, perché Google spesso anche in passato non è stato diciamo proprio il campione della trasparenza da questo punto di vista, quindi non sono molto fiducioso, vedremo.
No, infatti anche perché poi sono cose che ok, adesso c'è stato il bubone che è esploso molto pubblicamente e alla fine le aziende, a meno che appunto non c'è una persona che poi porta tutto questo all'attenzione del pubblico, poi alla fine i panni se li lavano in casa.
Sì.
E quindi esternamente sarà estremamente difficile capire quale sarà la fuffa, quali saranno i passi avanti e quali magari saranno i passi indietro, perché insomma se prendendo una persona che era così esposta come ricercatrice, ecco, forse la prossima volta Google ci pensa due volte prima di fare una mossa che magari era già stata pensata in ottica faccio un po' vedere che vado in quella direzione, e alla fine si è portata, dal suo punto di vista, ecco, si è portata in casa più problemi.
Quindi la tua soluzione è che vantaggi. Non assumono più persone che si occupino di diverse
che le impalino nel cemento, chiaramente.
Sono due soluzioni alternative,
un lavaggio del cervello prima, non lo so,
i vecchi metodi, insomma.
È interessante come anche mondo scientifico abbia comunque risposto negativamente, nel senso che hanno detto sì, però noi dobbiamo fare le review dei documenti scientifici di Google, che poi tanto fanno queste review interne in questo modo, e cioè, abbiamo visto dei tweet abbastanza infuocati su questa cosa, per cui staremo a vedere anche se non solo da un punto di vista di diversity, di diritti, eccetera, eccetera, ma anche proprio da un punto di vista di puro processo di peer review dei paper, che comunque è alla base per permettere di pubblicare, e di quello che dicevamo la settimana scorsa del fatto che Google così si attrae talenti anche per il fatto che poi vengono pubblicati i loro lavori, eccetera. Vediamo se questo si rischia di diventare una PR negativa proprio nel confronto anche dei processi di recruiting.
Tanto Google va per la sua strada, perché tutto quello che genera profitti è da un'altra parte, in un'altra direzione. Quindi io non sono fiducioso.
Sì.
Fantastico, dai, allora prendiamoci qualche minuto per ringraziare un nuovo sponsor per questa puntata. Mi sembra doveroso dare il benvenuto a Webvolution. Chi è Webvolution? Meglio dire cos'è. Webvolution è un libro digitaliano, tant'è che è stato scritto da un vero digitaliano. Fiorenzo Pilla, oltre ad essere un digitaliano in quanto ascoltatore di Digitalia, è un digitaliano anche a livello professionale. Fiorenzo si occupa di consulenze, di formazione sui temi del digitale. Insieme a una squadra di specialisti nei diversi campi, psicologi, tecnici, legali, ha dedicato il suo tempo all'analisi della trasformazione della società legata all'avvento della rivoluzione digitale. Spesso viene chiamato a partecipare a dibattiti o incontri formativi su questo tema. Fiorenzo ha deciso di capitalizzare la sua esperienza professionale raccontando in un libro l'evoluzione e la rivoluzione che il digitale ha generato nelle nostre vite. L'idea era di pubblicare un testo che non fosse solo analisi e teoria, anche se analisi e teoria sono ben presenti, ma che fosse soprattutto un raccontare le trasformazioni sociali trattando temi concreti, utili per comprendere i fenomeni che viviamo in una visione d'insieme. In altre parole, accrescere la consapevolezza digitale del lettore. Tra gli argomenti si parla di deep e dark web, provando a spiegare cosa siano in toni molto diversi da quanto faccia l'informazione mainstream. Si parla di tracciamento e sorveglianza, di come questi siano diventati parte integrante nella vita di ciascuno di noi, di come nessuno possa sentirsi completamente a riparo dai condizionamenti che subisce in rete. Si spiegano le tecniche di ingegneria sociale e come vengono utilizzate per truffare le persone. Quelle che pensiamo figurati se a me capita, stessa cosa che hanno pensato la maggior parte delle persone che sono state truffate. Webvolution è un testo divulgativo ma strutturato con un duplice scopo. Per l'esperto può essere una summa degli eventi avvenuti negli ultimi anni nel mondo del digital, un modo per avere una visione d'insieme di tante cose che abbiamo commentato qui in trasmissione. Per il lettore poco consapevole, il non digitaliano, Webvolution è invece un'eccezionale introduzione ai misteri del mondo digitale. È come quando Neo inizia a vedere sotto la superficie, quando inizia a decodificare la realtà, a vedere il codice sorgente. Quante volte vediamo un amico, un parente che naviga a vista, che vive e usa il digitale come un marinaio col motore in avaria e senza una carta nautica? Ecco, se volete fargli un regalo, regalategli Webvolution, lo aiuterete a capire, ad acquisire consapevolezza riguardo a quello che fa, a quello a cui è esposto, nel suo confronto quotidiano con gli strumenti digitali. E allora andate su webvolution.me e scegliete il vostro formato preferito, 14,90 per il cartaceo, 4,99 per il digitale, in Mobi se avete il Kindle, oppure EPUB, che è il formato di ebook diffuso per tutti gli altri lettori. Ma soprattutto ricordatevi di utilizzare il codice coupon Digitalia, riservato ai digitaliani, che vi dà diritto al 20% di sconto sul costo del libro. Il mondo si evolve, non lasciare che i tuoi cari vengano travolti dal digitale. Regalagli Webvolution, regalagli un nuovo modo per diventare digitaliani. E rieccoci. Allora, prossimo tema è uno di quei temi che normalmente si trovano scritti su Vice, che è tipico, gli articoli su questo argomento si trovano su Vice, e su Digitalia ne parla Michele, perché ormai è lui...
Su Digitalia ne parla sempre Michele.
Che è successo?
Che è successo? È successo che parliamo ovviamente di una delle telenovela di questa settimana, che è stata veramente pregna, ce ne sono state varie di telenovelas.
Pregna
con la
P.
Che ha avuto forse... Come?
Pregna con la P.
Pregna con la P. Cioè, Stiamo parlando appunto della telenovela Pornhub, che è nata da un articolo del New York Times di Nicholas Kristof, che è un signore che si trovava a passare, che ha vinto tipo due premi Pulitzer, e che ha fatto questa inchiesta, perché ha pubblicato questa inchiesta in realtà oramai 10 giorni fa, in cui investigava una serie di casi di ragazze la cui vita è stata rovinata da contenuti che sono passati in qualche modo su Pornhub, quindi caricati senza le loro senza il loro ok, che magari sono stati anche rimossi, ma che poi ciclicamente sono stati poi ricaricati, perché Pornhub, spoiler alert, permetteva di caricare video, e insomma come YouTube, ecco, per chi non lo conoscesse, come credo la maggior parte dei nostri ascoltatori non lo conosca, è una specie di YouTube, diciamo, del porno, ecco, se non sapete cos'è il porno va bene. E quindi da lì, da questo articolo poi sono nate tutta una serie di altri sviluppi della notizia. Il primo e forse il più importante è stato Mastercard e Visa, che hanno deciso di bloccare i pagamenti verso la piattaforma.
Quindi su questo c'è stata parecchia... è stata una mossa che tanti hanno esultato dicendo ottima cosa, e tanti invece lavoratori professionisti che si chiamano modelli e performer appunto di Pornhub invece hanno criticato negativamente questa cosa, perché di fatto...
Gli
impedisce,
gli hanno chiuso lo stipendio.
Blocca fonti di revenue, anche perché resta in piedi, se non sbaglio, dei grandi circuiti, soltanto American Express, che però è una parte marginale dal punto di vista percentuale di quel tipo di revenue stream.
PayPal forse era anche già bloccato.
PayPal l'aveva già bloccato. Anche perché PayPal veniva utilizzato per pagare invece i performance, quindi non dal sito al performance fondamentalmente. Anche perché
dal sito al
il business model di questo sito è prevalentemente la pubblicità. Quindi è vero che vende abbonamenti, ma il sito madre, perché poi è MindGeek, che è la società che gestisce Pornhub, così come tantissimi altri siti, ha tanti business model su questi domini diversi, ma in particolare il principale Pornhub, che è uno dei primi 10 siti al mondo, se non mi sbaglio, come traffico, come utenze, insomma.
Sì. Stiamo parlando di un sito visitato da billions of people, letteralmente.
Per
concludere poi, come dire, la timeline della settimana, Pornhub ha prima deciso di interrompere il caricamento dei video non verificati, quindi quelli che non venivano da case di produzione, anche se poi in realtà ci sono stati in passato dei problemi anche con le case di produzione, però come dire, quello è
ribaltabile verso l'account.
Esatto, alla fine la responsabilità poi diventa meno su Pornhub. E niente, poi ultimissimo aggiornamento, credo proprio di oggi, è che ha deciso di rimuovere anche i contenuti già caricati sul sito e non verificati, quindi diventa dalla YouTube del porno e diventa la Netflix del porno, ecco.
Di fatto rimuovendo milioni e milioni di video, questa è stata la...
Esattamente.
Sì, allora, che ci sia un problema, ovviamente non siamo noi a doverlo sottolineare, perché è evidente che c'è un processo che in qualche modo è rotto all'interno del processo di verifica e all'interno del processo di creazione di quel tipo di contenuti. È anche vero che è un mercato molto grigio e difficile da regolamentare e distinguere in maniera molto chiara, perché ci sono delle società importanti che fanno fatturati importanti con persone che lo fanno come mestiere, che quindi hanno anche un certo tipo di diritto a poter fare quel tipo di contenuti, che non puoi, non dovresti poter penalizzare a fronte di un utilizzo illecito da parte di altri utenti. È anche chiaro che però la distinzione in quel tipo di mercato è molto molto complicata, e quindi spesso vengono prese decisioni di questo tipo. Io credo che comunque una riapertura prima o poi, probabilmente sia di Mastercard che di Visa, ci riserà, tant'è che non capivo infatti l'annuncio fatto così insieme da entrambe, perché nel momento in cui prima o poi riaprirai, come lo vai a giustificare? o probabilmente ci sarà qualche meccanismo di verifica in più che loro aspettavano, Pornhub non gliel'ha dato e quindi hanno bloccato per fare un po' di enforcement, non lo so.
Beh, però alla fine io, cioè, allora vabbè, lì ci sono usciti poi tutta una serie di problemi. Il primo ad esempio è che almeno si dice sui vari articoli, non solo poi la fonte originale qual è stata, che ad esempio Pornhub abbia 80 moderatori mentre una piattaforma come YouTube ne ha svariate migliaia, e ne abbiamo parlato in passato di quanto siano già insufficienti a creare un clima di contenuti di qualità.
Certo, certo.
Quindi già si parte da una situazione con una società che fattura billions, ha un team di moderazione estremamente ridotto. Penso che dal punto di vista della produzione, io credo che, come dire, nel momento in cui chiudi il caricamento alle persone, quindi alle persone singole, come dire, puoi avere una ripercussione sul fatturato, perché sono sicuro che ci sono persone che vanno alla ricerca di quel tipo di contenuto. Però, come dire, se vuoi, a questo punto diventa anche una questione di vita o di morte per l'azienda, perché non è che puoi andare avanti con Amex e Bitcoin a fare fatturato. Quindi forse devi decidere che piattaforma vuoi essere. Se vuoi essere una piattaforma con contenuti verificati e di livello professionale, oppure la piattaforma più grigia, che però diventa anche più difficile da monetizzare, ecco.
Certo.
Quindi
sì, mi pare che la scelta l'abbiamo fatta Franz, è che il modello poi della pubblicità, nel momento in cui non hai quei milioni di contenuti che non possono essere garantiti soltanto dal super premium, poi è difficile fare i numeri dall'altro lato, quindi il balance poi è complicato.
Lì sarebbe interessante capire come il funnel, quindi quante qual è il numero medio di contenuti visti dalle persone, per cercare di capire, ecco, dove può essere il punto giusto. Stiamo parlando però di un'azienda veramente immensa, che tra l'altro non c'è mai capito di parlarne, però è una di quelle aziende che poi si è integrata a valle, perché ha comprato alcuni dei produttori di contenuti più importanti, tipo Brazzers. E quindi stiamo parlando anche di un'azienda che al mercato non è che sta facendo proprio del bene, e infatti perché ha creato una situazione di come Google, che mette i suoi prodotti in cima al motore di ricerca, come Apple che preinstalla le applicazioni rompendo la competizione. E quindi, per quanto è un'azienda che è chiara, come dire, è diventata, poi l'abbiamo detto.
Quanto fattura MindGeek? Lo sai che non lo
ma
so.
Sai che non lo so, e non credo che sia una public traded. Quindi, infatti, in uno degli articoli leggevo che non si sa neanche bene chi la possieda, perché i fondatori
si
credo
conoscono,
che siano ancora nella C-suite.
Mm-hmm. Si conoscono solamente i due. Le due persone che gestiscono fondamentalmente l'azienda. Quindi penso CEO e presidente, ma poi la proprietà appunto è abbastanza mascherata.
Fatturano mezzo miliardo comunque, l'ultimo dato condiviso.
All'anno, solo?
Pensavo anch'io molto di più.
Pensavo molto di più. Dice Fabrizio giustamente, sì è vero, su Pornhub non ci sono solo gli studios, però ha maggior ragione, nel momento in cui, poi come dire, nel momento in cui due persone che non fanno parte di, come dire, di un'azienda decidono di caricare i propri contenuti, due o più persone a seconda del genere, decidono di caricare i propri contenuti sul sito, non lo so quale può essere un metodo di verifica, però ad esempio già chiedere i documenti per essere sicuri che quelle persone sono quelle che si vedono nel video, e che queste persone poi siano
maggiorenni nel momento in cui hanno fatto il video,
maggiorenni e consenzienti, ecco, già potrebbe essere una cosa migliore di avere un form dove semplicemente tu carichi il file e boom, chi si è visto si è visto.
Però gestire, cioè, chiaramente sì, la verifica dei documenti, la verifica che tu sia quello nel video, è un qualcosa di abbastanza complicato, quindi che quelle poche decine di moderatori fanno fatica. Quindi la prima cosa che mi aspetto è commenti.
Possono fare come Disney, butta la mascherina e tanti saluti.
Pornhub come Disney, ragazzi. Pornhub che deve copiare Disney. In che mondo vivi?
Che momento per essere vivi.
Esatto.
Finché non è il contrario. va benissimo.
Beh, che vuol dire? Forse può essere una svolta.
Tu dici, cresce il pubblico della Disney, crescono anche i suoi bisogni.
Ma sì.
E nel frattempo, parlando sempre di business model, quindi un po' discutibili, abbiamo parlato spesso di Spotify, inizialmente come grande successo europeo, ultimamente fa un po' storcere il naso per alcuni meccanismi che sta usando sul modo di dividere i proventi nei confronti dei musicisti, quindi dei suoi performer, per usare la stessa nomenclatura di Pornhub, e quello che salta fuori adesso è che hanno ideato un nuovo business model che non solo appunto non aumenta queste entrate, ma le va a ridurre in cambio di visibilità. Quindi finalmente quello che tutti i partita IVA italiani conoscono, cioè ti pago in visibilità, Spotify si è messo a proporlo alle varie Rihanna.
Ti pago in ascoltabilità.
Esatto.
Sì, si parte da un punto fermo che Spotify paga più o metà di diritti di royalties ai performer rispetto ad alcune piattaforme. Praticamente, per farla breve, mezzo centesimo d'ascolto, Tidal, se non ricordo male, più o meno è circa un centesimo. Adesso io non so se, Francesco, se tu hai qualche numero in testa, non so un passaggio in radio quanto possa fruttare, che mi viene in mente come dire il benchmark più vicino al quello che cerca su Google.
Ho esperienza, nel senso che adesso non so darvi i numeri precisi aggiornati, ma avendo avuto qualche disco passato in radio, so che comunque sia non si tratta di appunto centinaia, migliaia di stream per arrivare se no un dollaro come su Spotify, ma invece con un po' di passaggi in radio comunque si iniziano a vedere qualche centinaio di euro. Poi l'esatta cifra onestamente non è sempre complicato riuscire a sbrogliare i diritti, anche perché i diritti sono quelli di autore, quelli di esecuzione, quelli meccanici, sono abbastanza un nugolo di diritti, però sicuramente ecco, il vecchio meccanismo, concerti, radio, televisioni, spot, decisamente frutta di più per chi riesce a entrare in quel mondo. Chiaramente Spotify ha una platea molto più ampia e non è detto che uno, solamente chi è la pubblicità della compagnia telefonica di turno, diventi il singolo di successo, ma potenzialmente chiunque. Però visto che il motore, come tutti i sistemi social, chi viene ascoltato è quello che viene ascoltato di più, perché c'è poi il classico effetto classifica, quindi tu entri nella classifica, certo, del giorno, nei suggeriti, nel radar.
Dove anche lì devi pagare, da quello che si legge.
No, in teoria potresti non pagare, chiaramente. Quindi se esce il disco della superstar è abbastanza facile che questo venga preso e entri direttamente dentro le classifiche. Per gli altri, sì, c'è questo... O paghi qualche sito cinese dubbio che inizia a farti un po' di ascolti notturni, per cui salgono il numero di ascolti e pian piano riesci a scalare le classifiche, o l'alternativa apparentemente adesso è quella di cedere una parte dei tuoi diritti a Spotify in cambio di una considerazione maggiore nelle playlist.
Ecco. Il punto è che Spotify sta continuando a investire, Spotify sta continuando a investire nella parte podcast, quindi due soldini da investire ce li avrebbe anche. Molti artisti si lamentano anche del fatto che dà uno scarsissimo supporto, ad esempio, nella vendita del merchandising. Ed effettivamente, se vedete nelle pagine degli artisti, uno, non c'è nessun tipo di, come dire, di risalto di evidenziazione del merchandising, però sembra veramente due immaginette buttate là. Ed è veramente, come dire, di certo non è una cosa che ti invoglia a spingere a spingere il bottone acquista. Poi stiamo parlando di una piattaforma che ovviamente la confrontiamo ad esempio a Netflix. Spotify ha letteralmente tutto il catalogo musicale, ovviamente, a meno che non vai nella super nicchia, ma soprattutto negli ultimi anni si è integrata con tutti i grandi che mancavano.
Sì.
E quindi hai un catalogo super completo, un costo che è fermo da sempre, perché Spotify continua a costare 10 euro, costava credo oramai quasi 10 anni fa e continua a costare oggi, mentre Netflix, Disney Plus
continua a essere gratis con la pubblicità, quindi...
È vero, io me lo dimentico perché per me non è mai esistito l'ho sempre
anche da parte comprato. Mia, però effettivamente ha anche questa versione gratuita mossa dal fatto che non puoi scegliere direttamente la canzone, quindi però per molti sì. ascolti insomma può essere più accettabile.
Però forse ecco qualcosa in più per gli artisti potrebbero farla, e cioè se sta in piedi Tidal con dei numeri più bassi ma una maggiore compensazione per gli artisti, ecco non riesco a capire perché Spotify ecco dia 250 milioni a Joe Rogan per il suo pod.
La difficoltà di Spotify milioni. È che, o meglio di questi business model, che Spotify suddivide una parte dei proventi degli abbonamenti e delle pubblicità in parti diciamo uguali fra gli artisti in base ai loro ascolti. Effettivamente come possano reggersi dei business model diversi, ovvero che l'utente paghi una cifra fissa e questo e lo chi streama non dia limiti all'ascolto e quindi uno possa ascoltare tutti i giorni, tutto il giorno quello che vuole, effettivamente è difficile da riuscire a capire. Probabilmente questi altri siti riescono chiaramente a ottimizzare il loro pubblico.
Anche perché leggevo che una fetta importantissima, più dell'80% degli artisti mediamente fa cifre veramente irrisorie dallo streaming.
Cioè sì, era tipo meno di $200 all'anno. $200, L'80% degli artisti fa meno di 200, fa meno di $200 all'anno. O sterline.
Quindi io con i miei 7-8 dollari sono contentissimo.
È nel bottom. Mm-mm. E quali possono essere le alternative? Ma secondo me, appunto, io continuerei a comprarlo anche aumentato di un paio di dollari, un paio di euro. Magari con qualche funzione in più, che spero non siano altri podcast in esclusiva di cui abbiamo parlato estensivamente nei mesi, che non eticamente non ci piacciono. I podcaster, tra l'altro, poi si sono uniti in un sindacato. E qualche settimana fa appunto Spotify ha annunciato l'ennesima acquisizione di uno studio specializzato in questo caso in serial criminal, quindi è uno dei generi che va di più e hanno annunciato appunto che si sono sindacalizzati e che insomma stavano aspettando risposta da Spotify che gli garantisse innanzitutto degli orari di lavoro degli orari di lavoro coerenti e cristiani,
le ferie
un'altra cosa che lamentano, un grosso problema nel caso di altre acquisizioni.
Bene, quindi noi che invece non siamo sponsorizzati da Spotify ma dai nostri ascoltatori, direi che ringraziamo in particolare i produttori esecutivi della puntata. E cosa sono i produttori esecutivi? Sono il nostro modello di business e di sussistenza. Distribuiamo Digitalia gratis come tutti i podcast, ma siccome lavoriamo sodo tutti lunedì sera, chiediamo una retribuzione, un obolo in cambio. Decidete voi quando, decidete quanto, l'entità, come. Si può usare PayPal, Satispay, Bitcoin, bonifico. Ci sono tutti i sistemi pubblicati sul sito digitale.fm. Noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e come bonus vi ringraziamo nelle note della puntata in diretta. Giulio, c'hai pronto il foglio?
Allora, partiamo,
di ringraziarli.
Giulio, ti voglio sentir cantare.
Partiamo con le donazioni singole da un euro, con Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto, che sono in realtà i nostri tre perpetual executive producer, a cui si aggiunge Vincenzo Ingenito, e altre due donazioni di Marco Pasqualotto, due donazioni da un euro, una però con messaggio che chiaramente cita "oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao", che non possiamo non ovviamente intonare.
grazie a tutti.
Poi con una batteria di donazioni singole di Corrado Di Rofi, Giuseppe Cavallo e Alessio Ferrara da 2 euro, e chiude Fabio Filzetti con altri 3 euro di donazione singola.
Grazie a tutti.
Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese, che sono di Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Davide Capra, Fabrizio Bianchi, Giuliano Arcinotti, Marco Barabino, Marco Denadai, Christophe Sollami, Raffaele Viero, Renato Battistin, Luigi Ricco, Raffaele Marco Della Monica, Roberto Medeossi, Luca Ubiali, Diego Arati, Antonio Taurisano, Matteo Moras, Alessandro Morgantini, Mario Giammona, Calogero Augusta, Michelangelo Rocchetti, Simone Podico e Matteo Vivona.
Grazie a tutti.
Tutti.
Grazie.
Poi nuove donazioni singole, una da 4 euro di Giuseppe Marmo, una da 5 euro di Massimiliano Casamento e una da 5,05 euro di Massimiliano. Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Andrea Magnoli, Andrea Righetti, Ruben Livrieri, Andrea Lucetto, Giovanni Priolo, Marco Iannaccone.
Grazie a tutti quanti.
Una donazione ricorrente da 8 euro mese di Mirko Fornai e poi cominciano i grandi produttori con una donazione singola da 10 euro di Vito Astone che ci augura Buon Natale Digitaliano e noi ovviamente
Buon Natale a tutti i nostri produttori.
Una donazione ricorrente da 10 euro mese di Paolo Tegoni, un bonifico ricorrente a 10 euro ogni due mesi di Sebastiano Moddio e poi il lead executive producer della puntata Andrea con una donazione singola di 12 euro.
Grazie a tutti di cuore. Mi raccomando, su digitalia.fm trovate tutte le indicazioni. Fatelo, noi lavoriamo qui per voi tutti i lunedì sera.
Ma siamo anche noi performer, possiamo rientrare anche nella categoria.
Esatto. Però noi accettiamo anche Visa American Express, evidentemente.
Esatto, non ci hanno ancora bloccato noi.
Sentite, allora, questo Facebook va rotto? Non va rotto? Può funzionare tutti insieme?
No, ci ha rotto innanzitutto.
Dite che ci ha rotto?
Partiamo da questo.
I'm sorry. Ma sì, allora, diciamo che effettivamente sì, nel senso la notizia è che c'è una causa importante in corso negli Stati Uniti che coinvolge moltissimi attori e che di fatto tra le varie richieste che vengono fatte è proprio quella di rompere Facebook, di aprire questo grande capitolo della suddivisione di Facebook in aziende diverse, tra cui ovviamente il grande tema è WhatsApp ed Instagram, per manifesto monopolio, e di fatto questo è il tema. Da un punto di vista puramente tecnico le opinioni sono molte, ma quelle che sembrano più in maniera più preponderante emergere è che è un processo che sarebbe molto complicato ma non impossibile dal punto di vista operativo. Si riuscirebbe comunque nell'arco di, si parla comunque di una prospettiva di anni, però nell'arco di anni, probabilmente su Instagram è un processo molto più complesso perché chiaramente l'integrazione è diventata ormai molto più stretta e anzi probabilmente nel corso proprio dell'ultimo anno è diventato un trade union veramente molto importante. Su WhatsApp, dove invece molti dei meccanismi di Facebook non sono ancora entrati, quella suddivisione potrebbe essere probabilmente più semplice, partendo da un percepito che comunque WhatsApp negli Stati Uniti non è leader come da noi, quindi comunque anche nella percezione di quel mercato domestico ha degli impatti completamente diversi.
È Messenger leader, se non mi sbaglio, della comunicazione.
Sì.
È Zuckerberg che si cambia la maschera.
Come sai, quella vignetta di Spider-Man che si guarda, che si indicano. No?
A tre però, tipo Mexico.
La difesa da parte di Facebook su queste tematiche è legata ad una citazione delle approvazioni delle autorità stesse, le stesse autorità che oggi stanno in qualche modo promuovendo questo tipo di istanze, è che tutte le acquisizioni che loro hanno fatto sono state pochi anni fa autorizzate da loro stessi, quindi Facebook stesso riporta in qualche modo una difesa dicendo di aver fatto un percorso assolutamente di consolidamento che era quello previsto dalle carte. Io non è, manco volevo farlo.
Esatto, avete costretto.
Anzi, ha detto una cosa molto chiara.
I'm sorry.
Dai, io l'ho fatto per sbaglio, ci sono cascato, non volevo unirle e ora le ho unite. Ho detto non avrei mai unito Instagram e poi per sbaglio l'ho fatto.
Sono inciampato. Allora, su quanto, come dire, la causa possa essere valida, come giustamente dicevi tu e come hanno detto in tanti, letteralmente ci sono opinioni di ogni tipo e di certo non possiamo noi mettere in questo momento, anche perché poi ci ruberebbe argomenti per i prossimi appunto 5-6 anni di Digitalia, quindi bene, andiamo avanti, così abbiamo
parlatene
esatto, andate avanti. Le cause, che in realtà sono due, che stranamente sono uscite poi lo stesso giorno, una di, se non sbaglio, 49 o 48
stati americani. Su 50 stati, sì.
Numero... Ecco, chissà gli altri, perché boh, si vede che non li avevano invitati, non lo so.
Una è Facebooklandia e l'altra è Zuckerberia.
Esatto. E l'altra è della FTC, quindi tutta la parte di, la, diciamo, credo che sia un po' il corrispettivo, ecco, della GCM, Agicom, che abbiamo qui in Italia. Quindi sulla, come dire, su quanto la causa possa essere portata avanti, diventa anche difficile dare un giudizio. Che però, come dire, quando ci si impegna, secondo me, su queste cose, ci si può riuscire. Anche perché poi gli Stati Uniti non è la terra dei ricorsi come l'Italia e in parte l'Europa. Quindi, secondo me, nel momento in cui viene dato un giudizio e questi si mettono a testa bassa che vogliono fare qualcosa, ecco, secondo me hanno forse anche più speranze della Verstager qui in Europa.
Ma il resto della Silicon Valley, secondo voi, cosa farà nel momento in cui le autorità, diciamo, statali, genericamente statali, cercheranno di separare una delle big corp? Cioè, una Google come potrebbe reagire?
Chi se la compra? Chi è che ha il cash eventualmente per comprare uno dei due spin-off? Però, ad esempio, io un Instagram sotto Apple ce la vedo tantissimo. Potrebbe sì. Tranquillamente essere uno,
anche perché
dei...
Apple ha una grande carenza, che è quella di avere un piede reale nel mondo social. Questo legame col design effettivamente
però,
ci sarebbe.
Scusatemi,
bene.
Staccare Instagram da Facebook per buttarla all'interno di un altro ecosistema chiuso, esatto, rischia di diventare comunque un... Se la sganciamo per un motivo di antitrust, esatto, cioè, rischia di rimanere un qualcosa di incoerente.
Poi ti mettono i filtri a $549. No, allora, beh, infatti io avevo messo in back channel un articolo che secondo me è molto molto interessante, che prova a dare una visione alternativa, perché è vero, se ne da tanto che si parla qui, spacchiamo lì, però siamo sicuri che spaccare sia la soluzione giusta? Forse c'è una soluzione che è ancora migliore, che allo stesso modo può promuovere l'innovazione, che è spingere l'azienda a creare interoperabilità. E quindi aprire, come in realtà sta provando a fare con, appunto, nel triangolo della morte WhatsApp, Instagram e Facebook, fare qualcosa che possa permettere, uno, ad altre aziende di interoperarsi all'interno di questo ecosistema. Quindi aprire l'ecosistema, permettere l'ingresso ad altre aziende, ognuno nel proprio giardinetto, ma con un giardinetto che si parla l'uno dall'altro, e soprattutto nel momento in cui tu vuoi passare da un giardinetto all'altro, hai i tuoi dati in una bella scatola infiocchettata che tu poi puoi portare dall'altra parte e dire: ok, io da oggi questo giardinetto mi piace di più, voglio rimanere lì dentro.
Mi sembra un qualcosa di molto burocratico, però, nel senso che è facile a dirsi, poi tecnologicamente forse potrebbe anche essere facile, diventa difficile dal punto di vista utente, perché è difficile portare una rete sociale su un altro social network. Cioè, non ti puoi portare i tuoi amici, o meglio, dovresti convincere tutti a migrare, quello che succede quando esce il nuovo TikTok di turno, in cui andiamo tutti lì sopra. In effetti Facebook ormai non ci sono più i giovani, ma riuscire a fare che sia una cosa di legge, che uno può portarsi via le proprie cose, portarsi via la palla e rimetterla da qualche altra parte, in un posto in cui l'interazione, la socialità non è il dato per l'utente, il valore di fatto, ma è come il dato viene trattato.
Certo, è la rete. Però nel momento in cui tu puoi parlare con la rete di Facebook da Telegram, ecco, può essere una soluzione win-win, perché poi Telegram dal lato suo può pensare di investire sulla sua piattaforma per portare delle feature e quindi avere delle feature in più a di Facebook.
Cioè, sì, tutelare meno questa predominanza da una parte e dall'altra.
Quindi
diciamo,
è questa la guida, il faro che ha guidato l'unione degli account di Oculus per Facebook, che ha detto esatto. Rendiamo interoperabili i videogiochi e facciamo un unico account. Questa è stata un'altra delle
cose.
Non
vi preoccupate, noi compriamo anche Oculus, però poi ognuno ovviamente dalla sua parte, ognuno fa le sue cose. Tra l'altro, poi questa settimana questo è sempre lui. E in Germania, ma in realtà non solo in Germania, ma da tante altre parti del mondo, stanno indagando appunto sulle policy che Facebook ha imposto a principalmente gli sviluppatori, soprattutto nell'ultima versione degli Oculus, che hanno delle clausole dove appunto Facebook potenzialmente ti può chiudere dall'oggi al domani l'account, e perché magari per quello che vuole Zuckerberg, ma poi perdi anche la parte di sviluppatore, tra le altre cose,
i giochi che hai comprato, un sacco di cose, insomma. Quindi
no bueno, no bueno.
Sì, comunque effettivamente questo diventa un tema, probabilmente il tema dei prossimi anni, del prossimo anno sicuramente sarà un po' al centro, perché chiaramente avevamo anticipato questa ondata della fine, non tanto dell'età dell'oro della tecnologia, perché non è questo il punto, quanto alla fine dell'età dell'oro della percezione del mondo della tecnologia, del mondo del software, del mondo del digital, perché prima era la new economy, era il futuro, era tutto bello, tutto smart, tutto fantastico, meraviglioso. Oggi quella stessa new economy è diventata vittima degli stessi vizi che di fatto ottieni quando diventi parte dell'industria, e che tante industrie prima di loro hanno avuto come storia alle spalle, e oggi il mercato si sta reinterrogando con più o meno gli stessi mezzi con cui si interrogava rispetto a queste grandi corporation tanto tempo fa. La differenza è che oggi non è più un prodotto che è diventato troppo preeminente sul mercato, ma è un servizio. Essendo un servizio è molto più difficile fare questi ragionamenti, e sarà interessante vedere come evolverà nei prossimi mesi.
Sì, infatti anche l'Unione Europea, che sta rivedendo le proprie regole in questo tema, ne abbiamo parlato 3 o 4 puntate fa.
Comunque, la regola dell'Unione Europea è: nel dubbio fagli una multa.
Esatto, adesso, nel dubbio fagli una bella multa.
Poi ne parliamo.
Però il punto è che l'Europa si partiva dalla famosa e-commerce bill, non mi ricordo, che comunque ideologia di primi anni 2000, quindi estremamente liberale, dove facciamo fare alla mano invisibile il suo lavoro, a ribaltare completamente il punto di vista per queste cose. Quindi si parla poi di piattaforme giganti che sono troppo grandi, quindi, come dire, il libero mercato ha fallito.
Vediamo che succederà, tanto ne parleremo penso veramente molto a lungo qua sempre su Digitalia.
Ma poi questi argomenti a Franco non piacciono in generale, quindi...
Esatto.
a lui piace parlare di crittografia e di come si sono risolti dopo 51 anni un pezzettino ancora di un caso di omicidio, ancora non tutto il caso, un pezzettino,
un pezzo di carta,
il caso dello Zodiaco. Che
non sono i cavalieri dello Zodiaco.
Ah, non è.
Infatti io l'avevo messo pensando appunto a una discussione con Franco, che è sempre si diverte sempre con questo tipo di argomenti. Quindi Zodiac Killer, stiamo parlando degli anni 60, tra il 68 e il 69, di questo signore di cui ancora oggi non si sa la vera identità, che ha ucciso 5 persone.
Più passa il tempo più sarà
persone.
Difficile, mi sa, trovarlo.
Dipende quanti anni aveva. Però lui praticamente è diventato anche famoso, diventando poi anche il protagonista. Le sue vicende sono state raccontate prima da un libro e poi dal film di David Fincher, perché lui sfidava la polizia e i giornali nello scoprire la sua identità, usando questi messaggi che mandava al San Francisco Chronicle, mm-hmm, o qualcosa del genere.
Messaggi cifrati usando dei, esatto, cifrari abbastanza complessi. I primi in realtà sono stati craccati relativamente velocemente, perché erano semplici trasposizioni di simboli, quindi è bastato un po' di tempo per riuscire a ricostruirli, fino a questo, il cifrario 340, perché è lungo 340 caratteri, quindi non ci sta su un tweet, e che invece non
era prima di Twitter,
non si riusciva a risolverlo, perché comunque anche continuando a girare i caratteri comunque non tornava nulla, finché un gruppo di crittografi, che sono stati parecchi mesi come nel tempo libero a divertirsi, diciamo, a cercare di riuscire a risolverlo, questo terzetto di persone sono riusciti a capire che il messaggio era scritto in obliquo, quindi era qualcosa di assolutamente...
Allora, uno dei ragazzi tra l'altro ha un canale YouTube molto molto interessante, dove poi ha pubblicato, c'è un video di una decina di minuti molto interessante su qual è stato il metodo e le tecniche che hanno usato. In pratica, questi in realtà c'è letteralmente una comunità dietro, dietro lo Zodiac Killer, che da 50 anni sta cercando di craccare i messaggi che ancora ad oggi non sono riusciti a craccarsi, a essere craccati, con forum, pagine.
Anche perché parliamo di tanto sì. materiale, non è poco.
No, infatti sono un po'. Questo team è composto da un matematico, un matematico australiano, un magazziniere belga e non mi ricordo il terzo tipo cosa fa nella vita. Si sono fatto questo team dove hanno tirato fuori, sono riusciti a... c'è il discorso che facevi tu dell'obliquo, quindi uh-huh. praticamente i caratteri partendo dall'alto a sinistra sono, il primo è quello 1-1, posizione 1-1, poi scendere di 1, andare a destra di 2, quindi 2-3 e così via fino a completare tutta la tabella. Poi il messaggio è stato diviso in 3 sezioni, le prime 9 righe, le seconde 9 righe e le ultime 2 righe, ognuno con un cifrario diverso. Nel secondo blocco c'erano degli errori e quindi si sono trovati che il killer, per arrivare a un messaggio coerente che poi è stato anche approvato dall'FBI, hanno dovuto capire quelli che erano stati gli errori che il killer aveva fatto nell'applicare il cifrario.
Lui parla sempre di paradise, inteso come paradiso, scritto paradice. Quindi c'è questo errore.
Perché in realtà ha fatto questo errore anche altre volte, no?
Esatto, in realtà quello è un errore che aveva già fatto altre volte.
Ci sono un po' di piccoli errori che però appunto dimostrano la verità del messaggio, proprio perché sono errori ripetuti spesso all'interno dei suoi cifrari.
Messaggio che poi in realtà non aiuterà a trovare il killer. È interessante perché fa il riferimento, però è stato molto interessante perché appunto fa riferimento a questa telefonata che era stata fatta da questo punto da un mitomane qualche settimana o qualche giorno prima rispetto alla ricezione di questo messaggio, in cui diceva che ok, io sono lo Zodiac Killer e che non ho paura delle vostre...
Non ho paura della camera gas.
Esatto, paura della camera a gas, mentre lui nel messaggio risponde: non ero io, e a me della vostra camera a gas non me ne frega assolutamente niente. Bello, bello, molto molto interessante.
Bene. E
a proposito di misteri.
Beh sì, chi si comprerà queste nuove cuffiette? Io le chiamerei cuffiette, dai. Apple ha lanciato un One More Thing di One More Thing, perché One More Thing erano i computer che ha comprato Franco e Giulio, no? Gli M1. E invece la One More Thing, tutto di segreto, senza grandi fanfare, senza eventi, hanno lanciato le cuffiette, no? Queste AirPods Max, che sono dei...
Che non è Max De Santo.
Che non è Max De Santo, però...
L'unico prodotto che poteva essere realmente pro, non l'hanno chiamato pro. No, è bella questa cosa.
Ma anche perché a parte il prezzo, non pare che non siano così pro in realtà, perché qualsiasi audiofilo, cioè quando ho letto, sono delle cuffie Bluetooth...
Raccontami, perché io ho letto recensioni positive, ma non da grandi audiofili.
Allora, che cosa è? Innanzitutto sono delle cuffie di quelle... come quelle che stiamo usando noi in diretta, quindi sono quelle che si appoggiano sopra le orecchie, quindi non sono come gli AirPod che si infilano dentro, ma i classici cuffioni. Sono wireless, sì. Quindi funzionano Bluetooth, col classico sistema Bluetooth degli AirPod, che quindi è un Bluetooth migliorato a patto di avere un iPhone o compagnia. E effettivamente sono molto carine, sono fatte di acciaio, hanno questa banda sopra, pare molto resistente come costruzione, quindi... effettivamente i materiali sono molto buoni. Il meccanismo, il sistema è estremamente Apple, quindi tutto il controllo viene fatto da una ghiera che assomiglia molto a quella dell'Apple Watch, molto semplice di fatto da utilizzare. Si avvicinano le cuffie a un iPhone, direttamente funzionano con tutto, con Siri e tutto il resto, quindi da questo punto di vista è il classico prodotto Apple. E altra cosa classica dei prodotti Apple è il prezzo, proprio non proprio da discount. Si parla di, come diceva prima Michele, $550 o quasi, insomma, cover esclusa, visto che se vuoi puoi cambiarti la spugnetta e sono altri $70 extra. E la questione che lascia un po' dubbia è la questione audio, nel senso che presentano il giacchino.
Come se fosse importante in un paio di cuffie.
No, allora bisogna vederle. Chiaramente nessuno di Digitalia ancora l'ha potuto provare. Abbiamo visto qualche reviewer che però erano le prime review fatte, prime recensioni a poche ore dall'arrivo, quindi è difficile riuscire a giudicarle. Sicuramente hanno il giacchino che permette quindi di ascoltare per gli apparecchi ancora che lo dispongono, quindi molto pochi, soprattutto in casa Apple, la musica direttamente in analogico, oppure il...
Sì, però se vuoi attaccarle a un jack devi comprare l'adattatore da $40.
Esatto, continuiamo ad aggiungere...
Quello che su AliExpress costa $3, però vabbè.
Esatto, oppure puoi usare il Bluetooth, che però non è proprio uno dei codec migliori, perché comunque la qualità va benissimo per delle... in questo caso cuffiette, come possono essere gli AirPod o la maggioranza dei dispositivi Bluetooth da 100 e poco più o 100 e poco meno in generale di euro, però insomma arrivare a una cifra così alta, molto superiore a qualsiasi, alla buona parte delle cuffie da studio professionali o anche molte delle cuffie da gamer. Chiaro, ci sono prodotti più costosi, ma... insomma,
sì, infatti uno di solito le recensioni che abbiamo visto finora di queste cuffie iniziano con "e moco cosa le confrontiamo?" Perché tu hai da una parte i modelli più diffusi con
tipo le Sony anti-rumore, esatto, perché hanno il noise cancelling,
le Sony, le Bose, le Sennheiser, che ti costano mediamente tra i 200 e i 300, anche qualcosina di più, ecco, almeno per quello che sono i modelli più usati anche dagli stessi,
che però hanno tutte la caratteristica di piegarsi, perché sono da viaggio, chiaramente. Esatto. Il noise cancelling lo vuoi usare in metropolitana, in treno, in aereo, non a casa sul divano, a meno che non hai bambini piccoli, allora.
No, sono che bei tempi.
Sono le cuffie per il coronavirus che non devi uscire di casa, però. E quindi già il primo problema, loro dicono: ok, io le confronto con quelle là, non è una cuffia che vale il doppio del prezzo. Allora cosa devo fare? Devo confrontarle con cuffie da 1000 e rotti euro e rotti dollari, che però sono anche cuffie con un principio diverso. Cuffie davvero pro.
La trasparenza dell'audio, una risposta,
esatto,
in frequenza perfetta.
Che viaggiano con delle caratteristiche da scheda tecnica che sono completamente diverse e diventa difficilissimo confrontare.
Sicuramente non a 250 kilobit di data rate. Ecco, questo.
E quindi il punto è che questo, per come lo vedo io, questo è un prodotto che deve essere visto come vengono viste le scarpe di Gucci. Cioè, tu le scarpe di Gucci, che costano 600, 700, 800 euro, anche di più, le Balenciaga, non le vai a confrontare con le scarpe anche magari buone da 200 euro, perché più o meno costano uguale. Ma quel delta di prezzo è giustificato dal brand,
certo.
Marchio, marketing, ostentazione. E da qui che mi viene, è l'unica ragione per cui trovo, per cui posso giustificare quell'agghiacciante metodo di trasporto. Perché per chi non le ha mai viste e non sa
la
di cosa
pochette.
Sto parlando, diventa una diventa una borsettina che tu, come si chiama, il coso di cui parlavi delle cuffie, il manico,
sì,
delle cuffie,
sì, sì.
L'archetto.
Pezzo di sopra delle cuffie, diventa il manico della borsa, come si chiama, non è tampone.
I padiglioni auricolari.
Padiglioni, ecco, grazie. No, che oggi ho fatto il tampone e quindi ho tampone in testa. Non si chiudono su se stessi, ma anzi si allargano e diventano ancora più grandi.
Diventano una specie di orecchie di topolino portatili. Mi ricordano gli orecchi di topolino.
Come orecchie di topolino, te le metti in testa.
Esatto. No, l'altro fanno notare tutti che di fatto la parte auricolare, quindi i cuffioni, i padiglioni, vengono coperti da questo sottile strato di tessuto, che però non li copre neanche tutti, perché comunque sono aperti sotto e soprattutto sono fatti in acciaio, mentre la parte sopra, che è in tessuto e si rompe più facilmente, viene lasciata fuori all'usura. Quindi insomma è una scelta un po' curiosa, però questa cover è fondamentale, perché è l'unica cosa che permette di spegnere, grazie a una calamita che è all'interno, le cuffie. Quindi se uno non le ripone all'interno della cover,
o così ho 2 ore di stand by, se non ricordo male.
2 ore di stand by e ciao, esattamente. Per cui
vabbè, minimalista.
Però evidentemente, sì, a qualcuno piacciono, perché sono già sold out, quindi.
No, ma che le cose che faccia Apple in questo momento abbiano sempre comunque mercato al di fuori dell'oggettivo valore del prodotto, non c'è dubbio. Comunque parliamo di un marchio fashion prima che un marchio di tecnologia, comunque è iconico, è stile, eccetera. Anche anche lo stesso iPhone comunque ha un mercato talmente tanto importante che tra l'11 Pro e il 12 Pro, voglio dire, non è che ci passa una necessità di fare sold out, eppure è così. È Apple, finché farà quel tipo di approccio avrà ragione sul mercato, avrà ragione sugli azionisti. Nessuno obbliga a comprare quel prodotto, se non piace si skippa, esatto. Chi può se lo compra e chi gli piace, bene così, tutti sereni come prima.
Come sei ecumenico.
Sì.
No, certo, è corretto, e quindi è un prezzo ci metti altri 300 euro e ti compri il Mac Air.
Da me colpisce che l'iPad, esatto, col quale ascolti la musica ti costa di meno.
Esatto.
Sì, effettivamente sì, è vero.
Va bene, ragazzi.
Però su Apple vedo problemi oggettivi quando parliamo di piattaforma, parliamo di app, parliamo del fatto che hai dei blocchi e non puoi farci arrivare lo streaming dei videogiochi, parliamo di antitrust, parliamo del 30%, allora lì capisco un certo tipo di commento. Sul lancio un prodotto hardware, ti piace o non ti piace, lo prendi o non lo prendi, potevi fare meglio? Sì, potevi fare peggio. Probabilmente
potremmo
fare anche
peggio.
Ma però
non sei Apple. Cioè, questa è la strategia di Apple, mettere un fuoco soprattutto sugli accessori, oramai lo abbiamo capito.
Certo.
Metti fuori un prodotto e diventa come si dice, uno status symbol, ecco.
Sì.
E ne fai quantità, che è la stessa, anzi forse ancora di più rispetto all'HomePod, che segue la stessa logica. Però l'HomePod, io almeno la differenza che c'è dell'HomePod, tu te lo tieni a casa. E quindi non credo che abbia avuto lo stesso successo di queste cuffie.
Tanto infatti che hanno lanciato l'HomePod Mini, di fatto un HomePod modificato abbastanza per riuscire a giustificare una netta diminuzione.
Vabbè, hai le AirPod.
Cioè. Posso aprire una parentesi su questa cosa dell'HomePod Mini?
Ma prego.
Voi, parto dal presupposto se avete o no assistenti vocali a casa, ma perché la riduzione al mini di un oggetto che comunque lì devi sacrificare oggettivamente la qualità della funzione primaria, che comunque è l'ascolto audio, in un ambiente dove comunque la riduzione micro non è poi così necessaria, perché l'oggetto normale non è, voglio dire, enorme. Comunque
la questione è quella che dicevamo di prezzo. Il primo HomePod era troppo costoso, nel senso che non ha effettivamente avuto un gran risalto, probabilmente non ne ha venduti tantissimi apparentemente. E far uscire un modello uguale che avesse sempre gli stessi 7 speaker con l'intelligenza che ti calcola le onde,
no,
tutto,
ma non dico
non potevi
Apple
farlo.
Nello specifico, cioè lo scatolino liscio anche di Amazon o di Google, il base, non il mini, non costa tanto, voglio dire, quanto costa? Stiamo comunque sotto i 100,
no, anche sotto i Google siamo anche sotto i 50,
anzi,
credo anche
sull'Echo, se non mi sbaglio, intorno a trentina di euro generalmente, anzi provi, esatto, anche a 20 se ti impegni un po'.
Vabbè, si sente una chiavica, si sente una veramente una, io c'ho allora, il mini,
l'audio,
si sente una vera chiavica.
L'audio richiede per sua natura spazio, perché è aria che viene compressa, aspirata e compressa dalle casse, per cui ci sono meccanismi per riuscire a ottimizzare in ambienti piccoli, soprattutto però le note basse richiedono spazio, perché le onde audio hanno quelle dimensioni, quindi il vero audiofilo vuole la cassa grande. In effetti la differenza fra un Echo Plus e un Echo Dot, appunto quello grande e quello piccolo, si sente proprio perché uno ha più spazio dentro per far girare l'aria. Allo stesso modo mi aspetto che da un HomePod mini, un HomePod classico grande, ci sia una grande differenza, proprio perché c'ha più Twitter, c'ha più
certo.
Però c'ha più aria. Devi sempre partire dal presupposto che la gente, sempre per citare la gente, ascolta poi la musica da YouTube, e che magari se non l'ascolta dal Nest Mini, sono fuori dall'età delle nomenclature adesso, magari l'ascolterebbe con quasi pari soddisfazione dalle casse del telefono. Cioè stiamo parlando di
un'educazione diversa. I piccolini secondo me si rivolgono a due mercati. Uno al mercato di chi vuole usare solo l'assistente vocale, per cui un Dot, un Mini in generale permette di fare impostare il timer della passasciutta, di fatto, quello che, e accendere le luci. Ascoltare la musica, come diceva Michele, sento una chiavica, quindi non servono assolutamente. L'altro meccanismo può essere la leva per poi convincerti invece a prendere quello grande. Inizi con quello piccolo, scopri che Siri qualcosina capisce, nel caso dell'HomePod Mini, e a quel punto dici, vabbè, mi prendo quello grande che sento un po' meglio.
Esatto, è come la prima canna, sì, e poi sì, strategia di eroina.
Tipico, no? Una canna
tipico
direttamente sul giro dell'eroina.
E vabbè, dai, sentite, 10:20, passiamo ai gingilli del giorno.
Prego. Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia a fine trasmissione selezionano per voi un gingillo hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa abbia attinenza digitaliana. Qualcosa che abbia colpito la vostra curiosità, travolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Michele, cos'è?
Comincio io.
Curiosità, esistenza... Che è successo?
Allora, questo è innanzitutto un gingillo rubatus dal canale Slack, se non ricordo male, da Giulio Magnifico, ma gliel'avevo già detto che prima o poi gliel'avevo rubato, che è qualcosa che effettivamente sto usando con cadenza oramai quotidiana. Allora, io quando leggo, e in particolare quando leggo al computer ancora di più, io sono di quelli che l'occhio gli balla tra una riga e l'altra, tra una parola e l'altra, e se mi rompo le palle dopo 10 secondi passo anche al paragrafo dopo, e questo poi infatti si vede quando poi parlo delle cose su Digitalia e che mi mancano i pezzi. E Giulio ha postato questo bookmarklet, quindi quello che si JavaScript che si mette nei bookmark del browser, che adesso è passato un po' di tempo da quando abbiamo parlato di Pornhub, però si chiama Squirt. E cosa fa Squirt? Prende l'articolo che state vedendo, visualizzando sul browser, apre una bella barra in alto e vi fa vedere lo stesso articolo parola per parola, in modo che voi state focalizzati sullo schermo e è possibile poi personalizzare la velocità di queste parole, dai 300, 400 parole al minuto, anche più, anche meno, e insomma vi costringe a leggere tutto l'articolo parola per parola, letteralmente. E devo dire che nella mia fruizione, comunque, tante letture le faccio da schermo e le faccio ovviamente in digitale, ha migliorato tantissimo la dedizione che ci metto a leggere un articolo. Se prima magari dopo il primo paragrafo saltavo direttamente alle conclusioni, così riesco ad essere un po' più costante e a leggere tutto l'articolo. Lo trovate su squirt.io. È veramente, vabbè, ovviamente gratuito, e ed è anche, funziona abbastanza bene, anche se ogni tanto finisce qualche tag JavaScript che magari tipo nelle preview di Firefox, quello che vi fa vedere soltanto l'articolo, non finiscono, però probabilmente è, come dire, qualcosa di in sviluppo, è ancora migliorabile. Squirt.io.
Grazie mille Michele, fantastico, molto utile effettivamente per riuscire a leggere senza distrarsi. Giulio.
Ma allora, io sarò molto breve. Cercavo un podcast carino, fresco, sul mondo dell'open source in inglese, che fosse un po' legato al mondo Linux, su cui vorrevo tornare ad ascoltare un po' cosa succede settimana su settimana. Ne ho trovato uno, devo dire, veramente ben fatto. I due host sono bravi a tenere sia l'attenzione che la curiosità su argomenti oggettivamente non banalissimi, ma la trattano con una freschezza che mi ha colpito e mi ha fatto molto molto appassionare. Un format da una trentina di minuti, il podcast si chiama Linux Action News, lo trovate su tutte le principali piattaforme, su linuxactionnews.com. devo dire, molto molto bravi, freschi, mezz'ora, e scoprirete news sul mondo Linux e open source in maniera molto molto interessante.
Oh, fantastico.
Bravo, che si lamentano sempre i nostri ascoltatori che non ne parliamo,
sì, mai abbastanza. E quindi, infatti, diciamo di andare ad ascoltare da qualche altra parte, mi sembra assolutamente corretto. Grazie Giulio.
No, magari ci informiamo e poi
da policy noi suggeriamo solo podcast inglesi. Questa, esatto, è la nostra policy da tanti anni, quindi assolutamente compliance.
Fantastico. Io invece vi porto un sito che si chiama quotefancy.com, un sito dove è possibile trovare dei meravigliosi sfondi, prevalentemente da usare sul desktop, morendo anche in presentazioni PowerPoint se uno vuole concluderle in maniera un po' diversa dal solito, che mostrano delle citazioni, quasi tutte in inglese, divise, raggruppate fondamentalmente per argomento. Ci sono quelle di positività, quelle ispirazionali, quelle di particolari personaggi come Einstein, eccetera, quelle per imprenditori, e sono bellissime fotografie con scritte in maniera molto chiare delle citazioni. È un buon modo per cercare un momento di ispirazione, scaricare questo sfondo e lasciarselo lì sul proprio desktop, sul proprio monitor, pronto per essere visto tutti i giorni e farsi ispirare a questo punto. Quindi quotefancy.com.
Una delle puntate più frizzanti degli ultimi anni, vogliamo dirla.
Ma come mai, Giulio? Cosa cambia? È qual così. È la variabile? Non
lo so, è il processore M1 di Giulio.
Ci sto pensando.
La risposta è nella sigla.
E quindi, insomma, dai, una bella puntata. Ci siamo divertiti, abbiamo parlato di un sacco di cose. E finiamo con le solite raccomandazioni per i nostri ascoltatori, dai, che dobbiamo darle perché... appunto, puntata un po' diversa dal solito, magari abbiamo portato qualcuno di nuovo, quindi chiediamo di farci un po' di stelline sui vari aggregatori di podcast.
Iscrivetevi su YouTube.
Iscrivetevi su Twitch, su tutte e due nel dubbio, tanto gli occhi sono due, uno di qua, uno di là. Chattate con noi lunedì sera dalle 9 mentre facciamo la diretta, che tanto qualcuno di noi vi segue sempre e risponde. Portate nuovi amici, le famose orecchiette fresche. È importantissimo creare nuovi digitaliani, nuove persone che inizino a interrogarsi con noi su come vanno le cose in questo mondo sempre più tecnologico e digitale.
Venite su Slack, perché se volete chattare al di fuori delle 9,
già Slack esiste ancora, sera, effettivamente Slack. Nonostante l'acquisizione, per cui potete chattare in realtà durante tutta la settimana, digitale.fm/slack, potete tenere l'invito e entrare in questa community, c'è un sacco di gente che parla di tantissimi argomenti e basta. Direi che a questo punto abbiamo finito, per questa sera è tutto. Dallo studio di Milano Centro un saluto e una buona settimana da Francesco Facconi.
Dallo studio di Milano Isola un ciao e un saluto anche di fine anno, dato che settimana prossima io non ci sono, da Michele Di Maio.
E un saluto anche da Roma, da Giulio Cubini.
Ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di Digitalia.